Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: "Figlio, oggi va a lavorare nella vigna". Ed egli rispose: "Non ne ho voglia". Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso, ed egli rispose: "Sì, signore, ma non vi andò". Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: "Il primo". E Gesù disse loro: "In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli". Parola del Signore. In questo capitolo 21 di Matteo Gesù sta andando verso Gerusalemme, verso la sua passione, la sua croce, la sua morte. E questa apostrofe così dura la fa, avete ascoltato, ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo, cioè a quelli che avevano la facoltà e la possibilità di comprendere bene qual era il problema. E fa questo esempio dei due figli. Spesso ne troviamo nella scrittura dei due figli, soprattutto nel Vangelo di Matteo. Perché? Perché sembrano raffigurare le due alleanze, no? Il primo figlio sarebbe quello del primo testamento e il secondo figlio quello invece che viene dal Vangelo, insomma dall'annuncio. In questo caso invece il primo figlio è quello che, domandato dal padre sulla possibilità di lavorare alla vigna, dice: "Sì, ci vado", e dice: "No, non ci vado". E poi però si pente e ci va. Chi è questo primo figlio? Beh, non è il figlio della promessa. No, questo primo figlio è il figlio naturale. Il figlio naturale. Mo spieghiamo via. Il secondo invece forse è il figlio della promessa, quello che davanti alla proposta di Dio, forse potremmo leggere la legge, forse potremmo leggere anche la predicazione del Cristo. Questo figlio, che è edotto sulle cose divine, dice sì, ma poi non va. Qual è la differenza? Chi è il figlio naturale? Il figlio naturale è quello che non conosce le cose di Dio, quello che si regola secondo quello che porta nel cuore, il desiderio che porta dentro, mal interpretato. È un figlio che si regola secondo quello che gli va o non gli va. Eppure lui, pur avendo detto secondo la sua dimensione naturale: "No, non ho voglia", tu sai cosa vuol dire, no? "No, non ho voglia, non mi va, c'ho da fare, c'ho tante cose". Poi invece si pente e va, cioè ritorna verso questo incontro con Dio, con il Padre, e decide di muoversi. Questo fa la volontà di Dio. Che vuol dire che fa la volontà di Dio? Lo sa lui qual è la volontà di Dio? Il figlio naturale non conosce la volontà di Dio, conosce solo la volontà dei propri bisogni. Ho fame, ho sete, voglio andare là, voglio fare questo, questo non lo voglio fare. Dunque solo secondo la nostra dimensione naturale noi non saremmo adatti a comprendere qual è la volontà di Dio. Però chi possiede nel cuore l'umiltà di accostarsi alle cose di Dio, costui si accorge di ciò che è buono e volentieri lo segue. È importante cosa fosse prima. Guarda che tu nel Salmo oggi hai pregato queste parole. Dove è andato a finire il Salmo? Hai detto: "Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non le ricordare". Che preghiera! Chi è che può dire al Signore: "Non ti ricordare dei peccati della mia giovinezza"? Tu, quando ti ricordi i peccati della tua giovinezza e anche quelli più recenti, ti vergogni davanti a Dio, sei in difficoltà davanti a Dio, perché tu vivi con la paura che Dio ti scopra. Invece, chi Chi ha conosciuto la sua misericordia sa che Dio ha il potere e il desiderio di passare sopra questi peccati per redimerti. Allora dice qua Gesù nel Vangelo: io vi dico che i pubblicani e le prostitute, cioè quelli che hanno fatto i peccati nella loro giovinezza, a quelli è aperto il regno dei cieli, perché sono forse meglio degli altri? Che è una questione sociale questa? Preferiamo quelli che stanno più sotto e quegli altri non li vogliamo vedere? Che siamo? La lotta di classe? No. L'uomo naturale, quando è incontrato dalla misericordia, volentieri ascolta la voce di Dio, perché sa che può chiedere perdono e che può ottenere, e che può ottenerlo. Chi invece si fa forte di quello che pensa, di quello che crede, e si arrocca in quelle 3-4 cose che ritiene... Forse Gesù ce l'aveva pure con questi sacerdoti, con questi capi, no? Questi anziani. Chi invece si arroga il diritto di interpretare tutto, costui qualche volta dimentico di essere un peccatore, quando ascolta la parola di Dio, accampa delle scuse. Ora, questo tu lo sai, no? Ogni volta che noi ascoltiamo la parola, non è che l'ascoltiamo perché ci condanni o ci promuova, l'ascoltiamo perché ci aiuti a fare un discernimento dei pensieri. Ora, guarda un po' bene, no? Adesso lascia perdere, perché se pensi ai pubblicani e alle prostitute, tu manco sai chi sono. Sai, i pubblicani erano dei mafiosi. Ti va che i mafiosi entrano nel regno dei cieli prima di te? No. E le prostitute? Vabbè, lasciamo stare. Dunque, serve per il discernimento. Guarda che pensieri hai nel cuore. La volontà di Dio la conosci? Te lo dico io? No, non la conosci. Se tu la conoscessi, saresti un apostolo, saresti un evangelizzatore, saresti un faro di luce per questa generazione, saresti quello che sei chiamato ad essere grazie al battesimo e ai sacramenti che hai ricevuto, cioè luce per le nazioni, sale della terra, luce del mondo. Tutti ti vedrebbero, tutti accorrerebbero dicendo: ma quale sapienza si è incarnata in mezzo a loro, così alta e così semplice, così che tutti la comprendono, la mettono in pratica e la loro vita brilla di questo amore. O forse sei uno che ha detto: sì, la sapienza è altissima, è bellissima, viene da Dio, ma è troppo difficile, per me io ho da fare e sono impegnato e ho paura e non ho capito mai e non... Guarda un po' se i tuoi pensieri ti dicono questo, perché se i tuoi pensieri ti tengono lontano dall'offerta gratuita della sapienza di Dio, tu stai chiudendo il cuore a Dio e non fai la sua volontà. Ma questa volontà di Dio sarebbe una cosa difficile, lontana, impossibile, che grava solo, no, come un peso sulla tua vita? No, la volontà di Dio è la tua salvezza. La volontà di Dio per te è esattamente il tuo DNA ed è anche la carta dove è scritta qual è il tuo premio eterno. La volontà di Dio ti è possibile, non guardare a quella che fanno i santi. Quella è la volontà dei santi, Dio per i santi. Guarda a quella che è la volontà di Dio per te. Vi scoprirai un dettato che è assolutamente alla portata della tua vita, che è assolutamente vicino a te. Io ho conosciuto personalmente queste categorie di persone infime. Mi ricordo benissimo quale stupore quando quella prostituta, a un certo punto raggiunta dalla consapevolezza della misericordia, mi ricordo benissimo quando ha compreso che non doveva più vergognarsi per quello che aveva fatto nella sua giovinezza e che finalmente invece Dio le dava la possibilità di accostarsi all'Eucarestia attraverso la confessione. Ricordo i suoi pianti, la sua gioia e la gloria che ho visto trasparire un po' nel suo volto, provato da tante cose, dalla vecchiaia e dalla sofferenza. Questo genere di persone ci passerà avanti, non certo le nostre pratiche di buonismo così ostentate. Questo genere di persone, ce l'ha detto Gesù, ci possiamo fidare. Allora non aver paura, vai pure tu a guardare nel tuo cuore quella parte di prostituzione, quella parte un po' mafiosa che porti dentro e guarda al Signore che ha la capacità di guarirti, di salvarti e aderisci volentieri a Lui. Sai qual è la promessa? La promessa è che la volontà che tu ritenevi difficile, lontana, si aprirà e tu direi, ah ma questo volevi da me, ma questo lo voglio fare, ma questo è per me. Vengo volentieri, Signore, ecco. Appena tu mi hai la tua voce arrivata fino a me, qualcosa mi si è mosso dentro. Allora ho detto, ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, hai acceso in noi il desiderio di seguirti quando abbiamo ascoltato le parole del tuo Figlio e quando si è rivelata in noi la sua immagine, la sua persona, nella presenza dello Spirito. Grazie a questa vocazione che abbiamo ricevuto, questo invito a saperci tuoi figli, possiamo chiederti ciò che è buono, nella certezza di essere ascoltati ed esauditi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Sappia vivere in questo tempo una logica di resurrezione e di vita. Possa parlare con semplicità al cuore degli uomini, a tutti gli uomini, a tutti quelli di buona volontà disposti ad ascoltare. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, è vero, abbiamo giudicato, abbiamo mormorato, ci siamo tirati indietro rispetto alla possibilità di aderire alla tua chiamata e di fare la tua volontà. Ma tu che sei il Signore della storia, proprio in questo tempo, dacci la possibilità di fare cose buone, di rimediare ai peccati commessi, di operare il bene in mezzo a questa generazione. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per tutti quelli che sono schiacciati, che vivono nella solitudine, nell'abbandono, che lottano contro la malattia, che temono la morte. Guarda ai tuoi figli con misericordia e compassione. Risollevali dalle loro difficoltà, mostra loro che sei un padre buono, per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo, ti prego per questi tuoi figli. Tu li conosci, sai cosa pensano, sai cosa temono, mettili al riparo dalle insidie del maligno, libera da ogni maleficio chi è schiacciato dai pensieri malvagi. Riscatta questa generazione di credenti e fanne un popolo di testimoni. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.